Capitolo 17. Le ultime ore d'attesa, dopo che il greco gli ebbe portato il pranzo, furono per De Vincenzi interminabili. L'albergatore era entrato nella camera coi cibi, assai prima delle 8, quando ancora la luce del giorno era chiara. «È necessario», gli aveva detto, «che rimaniate al buio. Questa finestra dà proprio sulla piazza e se accendeste la luce, chiunque vedrebbe che qui dentro c'è qualcuno». Perciò ho creduto di far bene a farvi anticipare il pranzo. De Vincenzi aveva mangiato senza appetito, per quanto fossero già trascorse parecchie ore dalla sua colazione di Alessandria. Poi, di dietro alle tende, si era messo alla finestra a spiare. Soltanto il chiarore della luna e delle stelle illuminava la piazza. Qualche fanale a petrolio era acceso all'imbocco delle strade, ma spandeva un ristretto alone di luce rossastra. Ogni tanto rapide ombre passavano per scomparire dentro le case o giù verso il mare. Nessuna di quelle ombre si era avvicinata alla porta del caffè, che aveva una grossa lampada accesa per insegna. Ogni tanto De Vincenzi si allontanava dalla finestra e passeggiava nervosamente per la stanza. La sua impazienza si faceva più febbrile. Ormai Rosetto dormiva, con le sue case bianche e le strade deserte, schiacciata contro la sabbia, illuminata dai raggi della luna. Anche le rare ombre erano sparite dalla piazza. De Vincenzi sentì un passo cauto nel corridoio e la porta della camera si aprì. Era l'albergatore. Il greco gli fece cenno di seguirlo, dopo essersi messo un dito sulle labbra per invitarlo al silenzio. Dopo poco, De Vincenzi si trovava dentro la soffitta, inginocchiato sul materasso e col volto contro la grata di legno. La sala sotto di lui era illuminata dalla lampada di ottone che proiettava una luce gialla sul tavolo e attorno, contro le stoffe delle pareti. Tre uomini si tenevano in piedi presso il tavolo e attendevano rivolti verso la porta, che doveva aprirsi sotto la graticciata dalla quale spiava il commissario. Per quanto lo avesse veduto nell'ombra del ponte, De Vincenzi riconobbe subito in uno di quei tre l'ebreo col quale aveva parlato sull'Augustus, dopo aver seguito Miss Bigland. Gli occhi acutissimi e il profilo rostrato non erano facilmente dimenticabili. Gli altri due, che gli stavano ai fianchi, avevano le medesime sue caratteristiche di razza. Tutti e tre indossavano il lungo caffettano scuro ed erano a capo scoperto. L'attesa si prolungò per qualche minuto. I tre uomini non parlavano. Finalmente la porta sotto di lui si aprì e De Vincenzi comprese che altre persone dovevano essere entrate, ma non le scorse che quando esse avanzarono verso il centro della stanza. Rimasero di fronte ai tre dall'altra parte del tavolo. L'ebreo del piroscafo, che sembrava essere il capo di quella strana riunione, pronunziò qualche parola in una lingua sconosciuta per De Vincenzi e sedette a capo del lungo tavolo. Gli altri andarono a sederglisi ai lati e occuparono quasi tutte le seggiole. Erano 9 in tutto. Attorno al tavolo due soli posti rimanevano vuoti, di fronte al capo, verso la porta. L'ebreo, che presiedeva, prese subito la parola e pronunziò un lungo discorso. Parlava sempre nella sua lingua incomprensibile, ma De Vincenzi intuì che faceva ai suoi compagni una relazione di avvenimenti e di fatti che essi ignoravano. L'attenzione con cui quegli uomini lo ascoltavano era ardentemente tesa e il loro interesse appassionato si tradiva con movimenti bruschi, con gesti istintivi di ira repressa o di approvazione, di delusione o di gioia. Terminato il discorso del capo, attorno al tavolo si sollevò un coro di voci che, per quanto volutamente basse, formarono per qualche istante all'orecchio di De Vincenzi una babele gracchiante, piena di note acute, di brevi gridi striduli. Il capo sollevò le mani per imporre il silenzio. La porta si era aperta di nuovo e qualcuno era entrato, che tutti si volsero a fissare. Questa volta l'ebreo parlò in inglese. Vi attendevamo e nessuno di noi dubitava che sareste giunto. L'uomo che era entrato avanzò e De Vincenzi riconobbe John Vehrehan, ma non era solo. Lo accompagnava colui che lo aveva sostituito nella cabina del piroscafo e che aveva ricevuto il commissario. L'uomo ragno era vestito di nero. Il suo volto scheletrico appariva pallidissimo. Vehrehan si avvicinò al tavolo e rispose al saluto rivoltogli con un breve cenno del capo. Ho potuto riprendere quanto vi era stato tolto, pronunziò lentamente. Allora il suo compagno depose sul tavolo un grosso oggetto ravvolto in uno scialle multicolore. Tutti si alzarono e il capo tese le mani verso l'oggetto. Si era fatto un silenzio ansioso. Anche De Vincenzi aveva avuto un fremito. Le mani bianche affusolate, stranamente lunghe dell'ebreo, si mossero con evidente trepidazione per sciogliere i nodi che stringevano i capi dello scialle. Per quanto il commissario avesse l'intima certezza di quel che sarebbe apparso su quel tavolo, quegli istanti di attesa gli sembrarono eterni. E il candeliere apparve, luminoso, al chiarore giallo della lampada, sul tavolo nero, in mezzo a quegli uomini, che lo fissavano con riverenza, pallidi e muti, compresi quasi di terrore mistico. Sette braccia sottili si sollevavano dal tronco centrale di quello che doveva simboleggiare l'albero della sapienza divina. Con gesti lenti, larghi e maestosi, come quelli di un rito, che un rito appunto egli stava compiendo, il capo trasse dalla manica fonda del caffettano un pacco bianco, lo svolse e apparvero sette candele di cera gialla. Le infisse una a una nelle sette braccia e le accese. Prese quindi il candeliere e andò a deporlo in mezzo al tavolo. Tutti gli altri avevano gli occhi fissi su quelle sette fiammelle lanceolate. De Vincenzi aveva guardato la scena con intimo tremore. La fede di quegli uomini ardeva in ognuno di essi, visibile, ferma, come quelle fiamme. I movimenti del capo e quel candeliere, che gli sapeva intriso di sangue, avevano rattenuto tutta la sua attenzione, ed egli, per qualche istante, non aveva guardato John Vehrehan. Adesso portò gli sguardi su di lui e fu colpito dalla rigidezza impressionante del suo volto. Lo si sarebbe detto realmente privo di vita se gli occhi non gli avessero brillato, accesi, splendenti. Era sua la vittoria, ed egli ne godeva tutta la gioia. Ma a un tratto l'uomo si scosse, volse il capo dietro di sé, alla porta per la quale era entrato e che De Vincenzi non poteva vedere, e fece un gesto. Tutti si volsero verso la porta e il capo fissò Vehrehan, interrogandolo con lo sguardo. Il capo assentì gravemente, tornò a sedere in cima alla tavola e tutti gli altri sedettero. «Ti ascoltiamo, John Michael Ellis». De Vincenzi si era aggrappato con le mani al legno della graticciata e osservava, cercando di non perdere un sol gesto e una sola parola. Sentiva che qualcosa di decisivo e di terribile stava per accadere. Gli occhi degli ebrei erano tutti fissi al di là della persona di Vehrehan, verso la porta. Il figlio di William Ellis si volse di nuovo, fece qualche passo e scomparve alla vista del commissario, per ricomparire immediatamente con Miss May Bigland. La ragazza era bellissima. Sotto l'aureola d'oro dei capelli, alla luce gialla della lampada e delle candele, il suo volto appariva esangue e stranamente immobile. Vehrehan la teneva per mano. «Lei mi ha aiutato a riconquistare il candeliere», disse, e tutti gli uomini attorno al tavolo si agitarono con un movimento di curiosità. «Da un anno voi credete che William Ellis sia scomparso, richiamato a sé dalla volontà del Signore». Ebbene, io vi dico che sono stati i suoi nemici che lo hanno ucciso a tradimento col più infame degli inganni e dopo averne travestito il cadavere lo hanno abbandonato in una cantina di Londra perché noi ignorassimo il delitto e io, suo figlio, non potessi vendicarlo. La voce di Vehrehan tacque. Egli voleva evidentemente che gli uomini raccolti davanti a lui si rendessero conto delle sue parole e anche calcolava gli effetti. Non doveva essere quella l'unica rivelazione che aveva da fare. «Prosegui, John Michael Ellis, informa i fratelli di tutto quanto è avvenuto e di tutto quello che sai». «Sì, lo farò». L'uomo che aveva giurato nel suo cuore di ridare la terra di Galilea ai figli di Israele, dopo la concessione strappata alla potenza che ha il mandato di governare la Palestina e la Siria, quando gli ebrei sparsi per il mondo poterono recarsi ad occupare quella terra, non credette terminata la sua missione. La Palestina era stata riconosciuta terra del popolo ebreo, ma non bastava. Occorreva che essa fosse realmente nostra. E invece, attorno alle nostre case e ai nostri campi, premeva un'orda smisurata di infedeli che ci insidiavano. William Ellis sapeva che avrebbe dovuto combattere ancora e si preparava a farlo quando venne ucciso. Egli sapeva che la lotta contro di noi non era cessata e quel che oggi è avvenuto, il tentativo ultimo di rapirci il candeliere del tempio per darlo nelle mani degli arabi che lo avrebbero mercanteggiato con noi, dopo averci attaccati nelle nostre case e nei nostri campi, William Ellis lo prevedeva. Per questo aveva mandato me, suo figlio, in Egitto a spiare le mosse dei nostri nemici. Ma non essi soli avevano interesse a che la Palestina ardesse tutta, preda alle ribellioni e alle stragi. Un'altra potenza europea fomentava i torbidi e di tutto si sarebbe valsa pur di creare imbarazzi alla sua rivale. Colui che riuscì a far esulare il candeliere da Giaffa, dove ardeva nel Tempio del Signore, era un agente di Berlino. Come agenti tedeschi erano coloro che uccisero William Ellis a Londra. De Vincenzi ascoltava e si rendeva conto della gigantesca lotta sotterranea di cui l'uccisione di Osman Mascali in un malfamato albergo di Milano non era stato che uno degli episodi. John Michael Ellis aveva ripreso a parlare e narrava ora gli ultimi avvenimenti con voce piana, incolora, senza appassionarsi menomamente alle avventure che gli aveva vissute e che ora ricordava. Tutto si chiariva per De Vincenzi. Osman Mascali, per conto del servizio segreto di Berlino, agiva in Egitto, in Palestina e in Siria, prima di venire in possesso del candeliere, che alcuni suoi complici erano riusciti ad asportare dal tempio ebraico di Giaffa, egli aveva rubato all'inventore italiano i fogli con le formule. Ma questo costituiva solo un episodio secondario nella vicenda, episodio tuttavia determinante nello svolgimento di essa, poiché aveva indotto l'egiziano a cercare la strada più breve per raggiungere l'Europa centrale e lo aveva obbligato a portare con sé anche il candeliere. A Milano, nella stanza tragica dello Specchio d'Oro, Osman Mascali attendeva gli uomini ai quali avrebbe dovuto consegnare il candeliere. Una volta operata la consegna, avrebbe proseguito per Berlino con le formule, ma allo Specchio d'Oro si trovava già John Vehrehan, che da vari giorni, per continuare la finzione che gli permetteva di girare l'Europa senza dar sospetti, si produceva sul palcoscenico del Fossati come uomo ragno. E con lui era Miss Bigland. A questo punto del racconto, che faceva con voce pacata, dando ogni particolare con precisione, John Michael Ellis accennò appena alla ragazza e a De Vincenzi sembrò che evitasse volutamente di attardarsi in spiegazioni sulla parte che Miss Bigland aveva avuta nella riconquista del candeliere. Vehrehan narrava adesso il modo con cui era riuscito a togliere all'egiziano il suo bottino. Osman Mascali, sicuro di non correre pericoli nella stanza dell'albergo che gli era stato indicato dai suoi complici, per una strana ma pur spiegabile voluttà di gioire della propria vittoria, aveva voluto mettere 7 candele nei bracci del candelabro e le aveva accese. Forse pensava che il sacrilegio piacesse agli uomini che stavano per venire a prenderlo. Forse aveva altre ragioni per farlo e poteva darsi che il candeliere, acceso e avvicinato alla finestra aperta, dovesse costituire un segnale. Il fatto è che Vehrehan e Miss Bigland, quando erano entrati nella camera, avevano trovato le 7 candele accese e l'uomo tranquillamente seduto che attendeva. Era in pigiama, come se avesse avuto intenzione di coricarsi o fosse stato in letto fino allora. Non si era turbato nel vedersi comparire dinanzi l'uomo ragno, che certo aveva creduto uno di coloro che attendeva. Vehrehan lo aveva ucciso con un colpo di rivoltella alla nuca. De Vincenzi si chiese se egli dicesse la verità con quell'affermazione o se invece volesse togliere alla sua compagna ogni responsabilità di quella morte. E, impadronitosi del candeliere, era disceso nella sua camera. Aveva deposto il candelabro ancora acceso sul cassettone e stava esaminando i fogli con le formule che aveva tolti a Osman Mascali, quando Miss Bigland, rimasta in agguato per le scale, era venuta a dirgli che 2 uomini erano entrati nella camera dell'egiziano. Evidentemente essi si trovavano già nell'albergo e lo spiavano, perché poco dopo lui era stato aggredito e doveva soltanto alla sua agilità e alla sua prontezza se aveva potuto scampare alla morte. Ma il candeliere gli era stato tolto e gli uomini che avevano spaventosamente sventrato il cadavere di Osman Mascali, forse per punirlo così in un accesso di ferocia della sua inabilità o forse perché avevano creduto al suo tradimento, fuggivano con esso attraverso la finestra per i tetti. Nel tentativo di inseguirli, l'uomo ragno, uscito dalla finestra, si era mostrato agli agenti che lo avevano arrestato. Quanto seguì, nel racconto di Verean, interessava mediocramente il commissario, che per suo conto aveva potuto facilmente ricostruire tutti gli avvenimenti. Verean, con i complici che aveva a Milano e con Miss Bigland, avendo saputo che il candeliere doveva essere portato a Venezia, per poi far ritorno attraverso l'Egitto in Palestina lungo il viaggio, era riuscito a narcotizzare l'uomo che lo portava e ad impadronirsi della valigetta che aveva poi gettata in mare, al passaggio sul ponte. Era venuta quindi la fuga in motoscafo, in aeroplano, la traversata sull'Augustus. Tutte vicende note a De Vincenzi, che le aveva vissute. Ma ecco che il figlio di William Ellis, dopo una lunga pausa, riprendeva a parlare. «Figli di Israele, per virtù della protezione accordatami dal Signore, il candeliere splende con tutte le sue fiamme dinanzi a voi. Ma io non ho finito. Un più terribile compito attende voi e me, il giudizio e la punizione di chi ha concorso all'assassinio di mio padre». Le parole erano cadute gelide e terribili nel silenzio sepolcrale della stanza, su quegli uomini immobili. De Vincenzi ebbe la sensazione immediata che un fatto nuovo, un fatto da lui oscuramente temuto, stesse per accadere. May Bigland si era alzata e si teneva diritta presso John Verean. «Non è vero!» gridò con voce soffocata, mettendo nelle sue parole tutta la propria disperazione. «Non è vero, John!» L'uomo non si volse neppure verso di lei. Egli taceva, scrutando in volto, uno a uno, i suoi correligionari, come se avesse voluto calcolare l'effetto della rivelazione che stava per fare. «Mio padre, ora è più di un anno, fu attratto in un tranello, condotto fuori della sua casa con un inganno, e fu ucciso. Chi lo aveva tradito? Io, per lungo tempo, ho dubitato della verità, ma essa era tanto mostruosa che la ricacciavo da me con orrore. Eppure oggi essa mi è stata rivelata e io non posso più dubitarne». La ragazza mise una mano sul braccio dell'uomo che parlava e supplicò. «Non è vero, John, hanno mentito per perdermi». «Non hanno mentito, May», pronunziò freddamente John Michael, togliendosi dal braccio la mano della ragazza mentre si volgeva a fissarla. «Non hanno mentito, perché mi hanno dato la prova del vostro tradimento, e tale prova è mortale per voi. Questa donna è stata la mia collaboratrice, sempre vicina, quella che io credevo la più fedele e la più sicura. A lei sola avevo rivelato l'opera che mio padre stava compiendo, e di lei sola mi servivo per comunicare con William Ellis. Ebbene, fratelli, è lei che mi ha tradito». L'accusata mandò un grido e protese le mani verso coloro che stavano per giudicarla. «No, ascoltatemi! Lo giuro davanti al simbolo che arde in mezzo a voi. Essi mi hanno estorto le informazioni e si son valsi...» Il capo si alzò e togliò l'aria con la mano per imporre il silenzio. «John Michael Ellis, la tua accusa contro questa donna è terribile. Se tu ci produci la prova della sua colpevolezza, morirà. Sono pronto a darvi la prova». E John Michael Ellis trasse dalla tasca una busta e dall'alto De Vincenzi vide che aveva larghi sigilli neri. Questo plico era destinato al Comitato di Azione degli Arabi di Palestina ed esso contiene le carte che appartenevano a mio padre e che gli furono tolte di dosso dopo morto. Ma io l'ho aperto e vi ho trovato anche un foglio in cui si indica May Bigland come persona sicura alla quale il comitato avrebbe potuto rivolgersi e con cui avrebbe dovuto tenersi a contatto per conoscere i nostri movimenti e le nostre decisioni. L'uomo fece un passo verso il tavolo e gettò su di esso il plico. La ragazza si lanciò disperatamente verso quella busta che conteneva il suo destino, ma John Michael Ellis con un balzo le si mise di fronte. Hanno voluto perdermi per vendicarsi. Sono stata io che ho indicato a John il luogo dove Osman Mascali avrebbe dovuto incontrarsi coi suoi amici. Gli uomini attorno al tavolo si erano alzati. Il capo prese il plico e ne trasse alcuni fogli, che scorse rapidamente. Poi lo ripiegò e lo mise nella busta, che fece sparire nella profonda manica del caffettano. «Sta bene, John Michael Ellis. È necessario che il Consiglio prenda visione di questi documenti. La gravità del giudizio che dobbiamo emettere impone lunga ponderazione. Domani notte, alla stessa ora, il Consiglio siederà in questo luogo per giudicare». Si chinò sul candelabro e una a una spense le 7 candele. Quindi di nuovo avvolse il sacro simbolo nello scialle e uscì dalla sala lentamente, seguito dai suoi compagni. John Michael Ellis uscì dietro di lui, conducendo con sé Miss Bigland, che l'ebreo del piroscafo teneva sempre per un braccio. La sala apparve deserta. De Vincenzi si allontanò dalla grata e tornò nella sua stanza. Era stato quello l'ultimo atto del turbinoso dramma. Miss Bigland aveva tradito e sarebbe morta.